Tov Tzadikim, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana, siamo uscito di Pesach, siamo ancora nel mese di Nisan, questo mese importante che su questo mese c'è scritto Achodesh Hazeh Lachem, Rishon hu Lechodshei Hashanah, e questo mese sarà per voi, chi è voi? Popolo ebraico. Il primo mese delle mesi dell'anno. È molto interessante perché fino a che Akadosh Baruch Hu ha detto questo versetto, il primo mese era Tishrei, è il mese dove Hashem ha creato il mondo. E siamo usciti di Pesach. Dovete sapere, Tzadikim, che l'importanza di Pesach o di qualsiasi festa o di qualsiasi evento non è l'evento stesso. L'importanza è lo che succede dopo. Da dove impariamo questo? Dice il Kesef Mishneh, quando una donna è impura e lei va al mikveh di purificare se stesso, a che punto lei è considerato puro? Non quando entra nel mikveh, non quando sta dentro sotto l'acqua nel mikveh, però solo quando esce del mikve, là inizia di essere puro. Ed è qui impara il Kesef Mishneh, l'importanza non è il tempo prima il festa, non è il festo stesso, è la uscita. Quando usciamo della festa, là inizia il lavoro vero, là ci deve essere l'influenza vera di tutti questi festi. E Bemezza di Kim, sono giorni, non oggi parleremo di questo, però sono giorni speciali, le giorni di Sfirata Omer. Quanto segreti ci sono dietro questa Sfirata Omer? Un popolo intero che in 50 giorni del punto più basso possibile riesce a alzare fino al punto più alto che esiste. Questo solo in 49 giorni, in 7 settimane, è ovvio che questa è una cosa divina, non è naturale, non è umano. E è ovvio che in questi giorni ci sono grandi luci che scendono nel cielo. Ogni giorno della Sefirah, il suo compito, alla sua Sefirah, al suo modo, alla sua cosa che deve essere sistemato. Non solo questo. Questa settimana, Bezrat Hashem, venerdì, giovedì sera, abbiamo Rosh Chodesh Iyar, un mese molto speciale. Sempre da un lato, forse un mese povero, perché a Pesach abbiamo Nisan, e a Sivan abbiamo Shavuot. Quindi il mese di Iyar, così sembra un mese senza feste, però al contrario, il mese di Iyar, il mese dove ci sono due volte la lettera Yud. Yud Yud che rappresenta HaKadosh Baruch Hu. Sappiamo che HaKadosh Baruch Hu viene scritto con quattro lettere, però viene pronunziato con altri quattro lettere. È scritto Yud Kevav Ke, però viene pronunziato Amonai. La prima lettera di Yud, che è la prima lettera come viene scritto, è l'ultima lettera Yud, che le lettere che vengono pronunziate fanno Yud Yud. Quindi abbiamo qui Chut Kucha Berchu Shchintu, abbiamo una unione grande tra due questi nomi in questo mese e nel mese di Iyar, che è il mese principale dove si conta l'Omer. E non solo questo, Tzadikim, oggi era Yom HaShoah, anche questo c'è tanto di parlare, però non possiamo parlare di tutto. Questo giorno che fu stabilito è il giorno di ricordo dello che hanno fatto le nazisti, Yimach Shemam ve'yabed zichram, Shem Reshaim Yirkav. Noi sappiamo che Maaseh Avot Siman Lebanim, lo che hanno fatto le nostre avi, è un segno per i loro figli. Noi sappiamo che quando Yaakov incontra Esav, lui si prepara per l'incontro e fa una cosa molto interessante, divide l'incampamento in due. Dice, sì, Esav prenderà un parte e l'altro si salverà. Si andrà all'altra parte, il primo si salverà. Comunque uno delle due, metà delle mie figli saranno salvato. E dicono le maestre che per questo del momento che HaKadosh Baruch Hu ha fatto esiliare il popolo ebraico, è rimasto questo segreto, che gli ebrei sono sempre dispersi in due punti, non sono mai in un punto. Ci sono le ebrei che erano in Europa, le ebrei ashkenazita, e c'erano gli ebrei che erano nel paese arabe, a Africa, le Sfaradim. E quando era male per quelli, di solito era buono per quelli, e quando era buono per quelli, di solito era male di quelli. I Be'emet che la Shoah, tutti gli ebrei ashkenaziti, tanta, forse quasi tutti, 6 milioni, non possiamo capire questo numero, 6 milioni, metà del popolo ebraico, non si riesce a capire, metà del popolo ebraico in 5 anni sono uccisi in un modo crudele. Però già Giacobbe ha preparato, ha detto si divido in due, anche se un mitra andrà, un altro mitra riuscirà, ed è questo mitra si alzerà. I Be'emet Tzadikim che la Shoah si può fare una lezione intera, anche che nessuno di noi ha risposte come mai è successo, per una cosa sappiamo. Sappiamo che la risposta che noi possiamo dare alle nazisti è che loro hanno voluto che gli ebrei non saranno ebrei. Dovete sapere, i nazisti non erano solo una guerra di corpo, non era solo che hanno voluto uccidere le corpi degli ebrei, era anche una guerra spirituale. Erano contro l'ebraismo, contro qualsiasi segno di Torah, qualsiasi segno di Kedushah. Quindi ogni ebreo che oggi mette tefillin e fa Shabbat e fa Kashrut e continua a seguire il cammino di HaKadosh Baruch Hu. Questo è la risposta vera su tutto quello che loro hanno fatto. Dove sono oggi questi nazisti? Chi le conosce? Dove sono? Va bene, forse l'ideologia non è andata. Ci sono, lo chiama Iran, puoi chiamare iraniani, lo puoi chiamare come vuoi. Ci sono tanti popolo, tanti odio. Per loro, questi nazisti, con la loro fiera, con il loro orgoglio, questo popolo scelto, no? Così hanno detto, almeno scelto biologicamente, ni da Dio, perché era contro Dio, scelto biologicamente, Ari, il popolo migliore, dove sono? Non sono più, non c'è esistenza da loro. Anzi, non è legale avere segni di loro, e la maggior parte dei paesi oggi non è legale avere un segno nazista, sì? E questo tzadikim, Am Israel, Chai, questo è quello che noi dobbiamo sapere. Però Chai, grazie a solo a una cosa. Ha Torah, i Kutshab Berichu, vi Israel, Chadu. Ci sono tre cose che non si possono separare uno dall'altro. Uno senza l'altro c'è una mancanza. E questo è la Torah, HaKadosh, il paese di Israele e la terra di Israele. Questa è una cosa che non si può eliminare. Uno non c'è. La terra di Israele è santa perché la Torah è santa, perché HaKadosh Baruch Hu è santo. E se uno pensa che senza la Torah abbiamo diritto sulla terra di Israele, ha sbagliato. La sola cosa che rende il popolo ebraico meritevole di essere sulla terra di Israele è perché HaKadosh Baruch Hu, che ha creato il mondo, lui che ha creato, lui che ha scelto, è lui che l'ha dato al popolo. E per questo il Shabbat fa parte della terra di Israele, la Milah fa parte della terra di Israele, la Kashrut fa parte della terra di Israele. E tutti questi ebrei che sono ignoranti, è solo di ignoranza che fanno, è ovvio che sono di ignoranza, che pensano che uno ha diritto su questa terra senza la nostra religione, sta sbagliando. E questo forse lo che hanno fatto loro, i Mahshemam e Abed Zichra. Molto interessante che il Yom HaShoah fu stabilito 8 giorni prima Yom HaAtzmaut. Molto interessante anche questo nesso. C'è chi dice che comunque quando il bambino nasce, che questo parasha nostra, Nachon Ishaki Tazria, una donna che rimane incinta di un maschio, c'è il segreto come fare il maschio, chi vuole può andare a vedere là. Non è la lezione oggi, questo. E è l'ottavo giorno che fa, e l'ottavo giorno fa la Milà. E l'olocausto, il giorno di olocausto è 8 giorni prima la giornata di intempitenza, perché forse all'olocausto è nato il bambino. Io 8 giorni dopo Yom HaTzmaut hanno fatto la Milà, perché c'è scritto Etzarai le Yaakov umimena Ivashea, anche questo fu stabilito nell'epoca di Yaakov Yesar, ossia più grande che sarà la sofferenza del popolo ebraico, più tragico che sarà l'evento che loro subiscano, più grande sarà la merito o la salvezza che uscirà di questo. Non c'era un buio come l'Olocausto negli ultimi 2000 anni, dal momento che gli ebrei sono usciti in esilio. Però questo buio, questa oscurità che ha portato al ritorno delle file di Am Israel sulla terra di Israele. Sì, loro, questi nazisti, solo immaginavano che questa sarebbe la reazione di quello che hanno fatto, sicuro che non avevano manco iniziato la guerra. Loro invece di allontanare il popolo ebraico, di uccidere il popolo ebraico, che hanno fatto? Ovvio, non è che loro sono meritevoli, non l'hanno voluto, non è che adesso ci diamo merito a loro per questo. Però di questo che è uscito che gli ebrei hanno capito che c'è solo un posto nel mondo per noi, è un solo posto, l'unico posto, la terra di Israele. E per questo tutti quelli che parlano, sì, non avete diritto, Palestina, non lo so, tzaddikim, ci sono qualche miliardi di arabi, hanno il loro paese, ci sono qualche miliardi di cristiani, hanno anche il loro paese, e noi siamo un piccolo popolo, il più piccolo di tutto, dice HaKadosh Baruch Hu, non vi ho scelto perché siate grandi. Lo merubechem bachar Hashem bachem, e la me'at, perché siete le più piccoli. Quindi questo piccolo popolo, che ha forse uno dei paesi più piccoli, è nostro. Questo è nostro. Voi, tutti altri, Baruch Hashem, non mancano paesi. C'è tanta paese per ogni religione, Baruch Hashem, tanta paese, tante chilometrage, tante, tante tutto. Questo è la nostra. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu, che ha creato il mondo, ce l'ha data. E chi la dà? Solo lui, e unicamente lui, ha la capacità di riprendere. E Baruch Hashem non è successo. Anzi, Kadosh Baruch Hu ha fatto vedere e tutti questi miracoli. Quanto miracoli, uno dopo l'altro, guerra contro guerre. Yom HaTzmaut, la guerra di HaTzmaut, e la guerra dei 6 giorni, e la guerra di Kippur. Statisticamente, non c'è una statistica che questo popolo dopo 2000 anni di esilio senza niente sta. E non c'è una statistica che noi siamo ancora qui nella terra di Israele, viviamo e ci siamo. Questo non è una dichiarazione più cara che HaKadosh Baruch Hu, il creatore, dice io sono con questo popolo. E non aiuterà nessuno, nessuna cosa. E io sarò con loro fino che arriverò il Mashiach. E là, a questo momento, anche tutti riconoscono che HaKadosh Baruch Hu è il creatore. E il suo popolo scelto, ovvio, anche abbiamo un compito, essere scelto. Essere scelto. Ecco, quanto che grande è il merito, però più grande che il merito, più grande che il compito, sì? Quando si deve, per esempio, scegliere un CEO per un'azienda grande, un manager, sì? Se il manager ha grandi meriti, perché? Perché è più importante, lui deve governare l'azienda, viene pagato anche più di tutto, però è ovvio che questo pagamento che viene pagato più di tutto è perché ha una responsabilità, e questa responsabilità è vedere che questa azienda andrà bene. Quindi è il popolo ebraico che è scelto, ha una responsabilità, e questa è la responsabilità qual è? Vedere che il mondo sarà illuminato, vaitem or lagoyim, e voi sarete luci a tutti i popoli. Ossia, è un merito con una responsabilità. Che Besat Hashem, questa lezione oggi sarà l'Unishmat. Tutti questi che sono morti, non è giusto dire la parola morti, sono uccisi. Quelli che sono uccisi, perché morto uno può sembrare che sono morto per accidente, non lo so, uno con la macchina fa un accidente, ma se è morto, non sono morti, sono uccisi. Per tutti questi che sono uccisi nell'Olocausto, che è l'Unishmatav, che sarà Bezrat Hashem, l'Avdil ben Hametim l'Chaim, per l'Hatzlacha dei nostri soldati, dei nostri fratelli che sono nella terra di Israele. C'è bisogno di tanta Yeshua, Tzadikim, c'è bisogno di tanti miracoli, tutto che è successo è un miracolo dall'inizio al fine. Non capiamo dove si va, nessuno sa domani che succederà. Però una cosa siamo sicuri, che non importa che succederà, sarà per il nostro bene perché il creatore che governa ci vuole bene. E questa è una cosa sicura. Toh, parliamo un po' della Parashah, perché questa è la lezione della Parashah, e niente di altro. Subito dopo Pesach abbiamo due Parashot, tre Parashot, Shemini che abbiamo letto la Parashah scorsa, che non abbiamo avuto tempo a fare una lezione perché c'era Pesach. E Tazria Metzorah, due parashot che vengono letti questo Shabbat. Questi due parashot parlano della bocca. Shemini è la cosa che entra, le cibi. Invece Tazria Metzorah è le cose che escano. E per questo anche la parola Nisan, che è il mese di questo mese, ha il numerico valorico di 170. 170 sono due volte la parola bocca, pe 85. 85 bocca per 2 e 160 è il mese di Nisan. Perché due bocche? Perché Shemini è lo che entra nella bocca e Tazria o Metzorah lo che esce. Sembra che esce forse è più importante lo che entra, perché lo che entra c'è una parasha, però che esce la Kadosh Baruch Hu ha scelto di dare due parashot. Ebbene, tutta la storia di Egitto è collegata alla bocca. Sappiamo che tutto è iniziato con la storia di Yosef, che ha parlato male sulle fratelli, hanno fatto così, hanno fatto così. Anche Moshe Rabbeinu, dicono le maestre, fu punito perché ha parlato male. Perché quando HaKadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu, fai uscire il popolo, dice Moshe Rabbeinu, però loro non ci crederanno che io fu mandato da te dopo 210 anni di schiavitù, pensavano che io parlo sciocchezzo. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, perché parli la Shonara? Chi ti ha detto? Perché non ci fidi? Perché non ci fido che loro non ci crederanno? E poi queste sono le prime due segni che furono date, il bastone che diviene un serpente, serpente che rappresenta la bocca che parla male, anche il primo che ha parlato male è il serpente, che ha detto a Hava, Kadosh Baruch Hu è divenuto saggio grazie all'albero della conoscenza. E la secondo segno dice Mosè: mette la tua mano dentro la tasca e fai uscire la mano e vedrai che avrai la tzaraat. Perché? Perché tu Mosè Rabbeinu hai parlato male sul popolo. E per questo anche chi viene a salvare il popolo balbettava. Perché Mosè Rabbeinu balbettava? Per dire al popolo: ragazzi, se siete in esilio, e quello che viene a uscire voi dall'esilio balbetta, vuol dire che il problema di tutto è nella bocca. C'è un Midrash molto interessante. Si dice che quando HaKadosh Baruch Hu appare a Moshe Rabbeinu la prima volta, si appare nel rovetto. Rovetto che brucia, che non divora. E questo rovetto era pieno di spine. Ma scrive il Midrash, perché è pieno di spine? Una delle domande abbiamo detto che comunque il popolo sta male, anche HaKadosh Baruch Hu sta male. Però questa settimana ho visto un'altra. Sapete qual è? Le spine erano le parole, la Shonara, che ogni uno parlava sull'altro. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, tu sai perché il popolo sta in esilio? Perché il popolo c'è pieno di spine in questo albero. Le spine è come la lingua, disse le maestre, la lingua, se voi vedete, se vai uscite la lingua, non la farò adesso perché non è carino, ha la forma di una spada. Perché? Perché Amavet v'Chaim b'yad ha-Lashon, la vita e la morte sta dentro la bocca. E per questo dice HaKadosh Baruch Hu a Moshe, tu vuoi sapere perché sono in esilio? Perché spini tutto il giorno uccidono uno l'altro, non fisicamente mai sia. Un ebreo che uccide un altro ebreo non abbiamo visto. Però con la bocca, con la lingua, tutto il giorno, sì, così, tac, 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 sì, a volte scherzandoci, a volte arrabbiandoci. E questo è lo che dice a Kadosh Baruch Hu a Mosè, è questo lo che si deve sistemare. Però vogliamo vedere forse oggi un po' come tutto questo è collegato a Rosh Chodesh. Bezrat Hashem, questo venerdì sarà Rosh Chodesh e faremo Musaf. E chissà, quando noi facciamo Musaf, facciamo così, diciamo così in l'Amidah, iniziamo le prime righe. Rashi Chodashim l'Amchanatata, traduzione. E tu hai dato i capimese al tuo popolo. Zman Kapara, questi capomese perché serve? Zman Kapara, che vuol dire Zman Kapara? Tempo di espiazione. Lechol Toledotam, Per chi è questo tempo di espiazione? Per tutte le loro generazioni. E qui tzaddikim, noi ogni mese diciamo questa tefila, speriamo, almeno una volta, questo mese faremo 2 volte, perché Rosh Chodesh è 2 giorni, sia venerdì sia di Shabbat, quindi faremo 2 volte Musaf. La prima parte capisco, Rosh Chodesh, capo mese. Zman Kapara, tempo di espiazione, anche capisco. Per tutte le loro generazioni, che generazioni? Tutte le loro generazioni, come funziona? Sa che ci guarda qui la parola in tutte le generazioni? Tu scrivi capo mese, tempo di espiazione per chi? Per tutti. Perché devi aggiungere queste parole, tutte le generazioni? Voi dovete sapere, la Torah ci insegna come studiare. Aggiungere non è aggiungere. Aggiungere è diminuire, sempre così. Questo la saggezza del Talmud ci insegna. Perché quando io aggiungo qualcosa, vuol dire che lo sto dettagliando di più. Se lo sto dettagliando di più, lo sto limitando di più, quindi non sono aggiunto, anzi che sto facendo? Sto diminuendo. Quindi, se io scrivo nella tefilah che questo tempo di espiazione, ma capisco, espiazione, che per chi vuole. Il fatto che io dico per tutte le loro generazioni vuol dire che sto diminuendo. Che voglio dire tutte le loro generazioni? È la verità. Che tutte le loro generazioni non è tradotto anche bene, perché la parola toledotam in ebraico può essere tradotta in tanti modi. Uno può essere tradotto le fili, toledot vuol dire fili, non vuol dire generazioni per forza. Non solo questo toledot, la parola toledot può essere tradotto anche come le conseguenze delle tue azioni, perché toledot può essere le tue fili, però può essere anche in ebraico le conseguenze delle tue azioni. Quindi dire che qui la traduzione di Chol Toledotam e tutte le loro generazioni è sbagliato. Se non è che è sbagliato, però è molto più di questo. La domanda è qual è questo le Chol Toledotam? La prima risposta che possiamo dire che le Chol Toledotam, noi in questa parasha vediamo una cosa bella. In questa parasha si parla sulla espiazione di quello che parla la Shonara. Quello che parla la Shonara riceveva una malattia spirituale. Qual è questa malattia? Viene paragonato alla lepra, però non è, perché la lepra era una cosa materiale. Perché? Perché quando uno che aveva questa malattia era contagiosa. La tzaraat non è una malattia contagiosa. Non è una malattia materiale. Da dove lo sappiamo? Dice la Gemara, se c'è un uomo che si sposa con una donna, e adesso lui è Hatan. E noi sappiamo che nei primi 7 giorni del Hatan è una grande festa, si faceva Bachot, si fa tutto quanto. E lui si vede che ha la Tzaraat, ossia ha questa malattia. Quando ha questa malattia, che deve fare? Deve andare al Cohen. E che fa il Cohen? Il Cohen lo impura o lo manda via dall'incampamento, vai via. Per una settimana, per 2 settimane, dipende, non vado a entrare adesso nelle leggi della storia. Chi vuole leggere, c'è la parasha, può aprire, ci sono tante traduzioni belle per capire, per spiegare. Dire maestri, però il Hatan non va al Cohen. Come che lui è Hatan, si aspetta 7 giorni. Festeggia, mangia, fa il matrimonio, baila, tutti i giorni si fanno feste. Quando termina la festa, adesso è terminato, Sheva Brachot, adesso lui può andare al Cohen. Se questa è una malattia materiale che era pericoloso per la vita, o che era contagioso, che ci frega a noi se lui è sposato sì o no? Dobbiamo salvare il popolo, dobbiamo salvare lui. Lui dice: ma sì, no, tranquillo, non è una cosa materiale, è una cosa spirituale. Aspettiamo 7 giorni. Quando viene espiato il tzaraat, una delle cose che lui deve fare è portare un sacrificio. Deve portare 2 uccelli. Molto strano come sacrificio. Un uccello viene sciartato, viene ucciso. E l'altro uccello viene tinto e nel sangue di questo uccello che fu ucciso e viene mandato via. Va via così, va via, è libero, può fare lo che vuole. E questo è molto strano perché noi sappiamo che un sacrificio di solito viene sacrificato. Che senso c'è in fare un sacrificio che non viene sacrificato, che viene mandato via? E anche che tipo di cerimonia è questo? Si uccide l'uno e l'altro viene Quinto ha dentro il sangue dell'altro? Sembra una cosa. Sadiki, ci sono due concetti qui, forse tre, forse quattro. L'uccello rappresenta quello che parla la Shonara, perché l'uccello sempre fa cip cip cip, così quello che parla la Shonara sempre chiacchiera. E l'uccello che viene ucciso è quello che ha parlato male. Per chi è l'uccello che rimane vivo? A Sadiki, noi sappiamo che quando arriva Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu si ci giudica. C'è Din e c'è Mishpat. Qual è la differenza tra Din e Mishpat? Dire, maestri, Din sono le cose che tu hai sbagliato, le cose che non hai fatto bene. Invece Mishpat è la conseguenza di quello che hai fatto. Si racconta una storia solo per fare capire. Dopo 120 anni uno arriverà al cielo e lo diranno: tu hai trasgredito il Shabbat. E dice: io mai ho trasgredito il Shabbat, comunque. Sì, tu. Tu hai mangiato maiale. E quello dice: io maiale, mai ho mangiato. Sì. E tu non hai messo tefili. Io tutta la mia vita ero attento. Sì, tutto. Vi racconto una storia. Si racconta su Rabbi Shalom Shvadron, che era uno dei grandi rabbini di Yerushalayim, grande tzaddik, era un rabbino del popolo. Ci sono rabbini che sono rabbini di saggezza, però ci sono rabbini, lui era un rabbino del popolo. Tanta musara, andava da un posto all'altro sempre per insegnare e imparare. Ogni venerdì lui andava al mercato di Yerushalayim, Machne Yehuda. A Machne Yehuda, lui insieme con Rav Basel, due rabbini grandi con la barba bianca, immaginate due rabbini così grandi. E là, in Machne Yehuda, c'era il quartiere delle parrucchiere. Tutti quelli che vogliono andare a tagliare le capelli andavano là. E ogni venerdì, una ora prima che entra Shabbat, il rabbino andava là per dire a tutti che dovete chiudere il negozio, deve chiudere il negozio. Tra uno a un re Shabbat. E sempre c'erano file, ancora 5 che vogliono tagliare i capelli, ancora 10 che vogliono tagliare i capelli. E là c'era uno fisso, che sempre entravano nel centro del suo negozio. Dicevano: chiude! Tu c'hai ancora 5 clienti, non la farai in tempo fare prima Shabbat tutti quelli. Ci sono 6-7 clienti aspettando qui. Ho detto: scusa, rabbini. C'è una mitzvah in Shabbat, gioire. Io le taglio anche di Shabbat. Così di Shabbat saranno felici ogni Shabbat. Svenire, saranno belli. Tutti chiudono il negozio tranne quello. Quello rimane aperto fino all'ultimo cliente. Non lo frega Shabbat né Shabbat. Lui dice: c'è una mitzvah di Shabbat, essere felici. Ma io anche di Shabbat taglio. Dopo qualche mese, Avshalom Shvadron arriva insieme e vedono il negozio è chiuso. Chiedono alle vicine: che è successo? Dice: sì, poveraccio, ha ricevuto un attacco, ha un grande problema, sta all'ospedale, sta male, non è concente. I rabbini hanno chiesto: qual è il suo nome? Così preghiamo per lui. Ho iniziato a pregare per lui. Dopo qualche settimana è uscito dalla coma, Baruch Hashem, piano piano, non era ancora sano. Sono andato a visitarlo. Quando lui ha visto le due rabbini, ha detto: che siete venuto qui per calpestare già le mie sofferenze, già soffro a sufficiente. Io so perché siete venuto qui. Voi mi volete dire perché tutto è colpa mia, perché io di Shabbat sono aperto. Hanno detto: sì, se tu capisci, capisci. Facciamo un accordo, hanno detto con lui. Loro, le dottore, ti dicono che non c'è speranza sicura. Noi, Bezrat Hashem, se tu prometti di chiudere una ora prima di Shabbat, noi inizieremo a pregare per te, Bezrat Hashem, ancora di più, anche che già abbiamo iniziato. E Bezrat Hashem, tu sarai sano. Quello era disperato. Le dottore gli hanno detto: vedi, non lo sappiamo che succederà con te. Forse sì, forse no. Va bene, meglio vivere. Ha promesso! Baruch Hashem è guarito, è ritornato. Ogni venerdì andavano un'altra volta il rabbino per dire a tutti chiudere, e lui sempre già era chiuso, non c'era manco bisogno di dirlo. Come un svizzero con orologio svizzero, una ora prima di Shabbat, Spaccato, non lo frega, ancora cliente, non cliente, chiudo. Dopo qualche mese, loro vengono venerdì un'altra volta, se c'è la voce e vedono che è aperto. Sono entrato là dentro il negozio. E tu, ma manca un'ora, tu di solito chiudi. Andate da qui voi, io non ci credo, voi tutto siete tutti bugiardi, andate da qui. Rapini non capiscono che c'è. Scusa, però noi abbiamo avuto un patto. Tu hai detto noi abbiamo pregato per te. No, non ci credo, non ci credo. Voi con le vostre barbe non ci credo niente. Hanno capito che qualcosa è successo. Ho detto, che succede? Che succede? Perché ci dici così? Sì, io vi racconto una storia. Io vado al tempio 2 volte all'anno. Solo 2 volte. Voi sapete, non ero religioso, io anche di Shabbat lavoravo. Ho smesso di lavorare perché voi mi avete promesso guarigione. Però io non ero religioso. 2 volte all'anno andavo al tempio. Di Kippur e quando era la scara del mio padre Bonanino. 2 volte vado al tempio. Questa settimana era la scara del mio padre. Io sono andato al tempio. Bello, tempio, bello. E nel tempio c'è grande placata nella entrata. Qui nel tempio non si parla. Sì, sei venuto al tempio per chiacchierare, dove andrai per pregare? Così, vero, no? Sei venuto al tempio per parlare, per chiacchierare, dove andrai per pregare? Qui non si parla. E mentre che stanno pregando, stanno facendo la mila, io vedo due così rabbini grandi con la barba. Stanno con tanto dollari. Sì, attivamente in Israele non era legale cambiare le dollari in shekel. Non tutti potevano, quindi che faceva? C'era il mercato nero, tu andavi là, tac tac, contavano le dollari, però non era legale. Quindi al tempio era un posto buono per scambiare le shekel e le dollari. E loro, mentre che pregano, così contano e contano e contano. E a me mi ha dato dispiaciuto. Io sono venuto per pregare per l'anima di mio padre. Sono andato a quello, l'ho fatto bussato sulla sua spalla da dietro. Lui si è spaventato, pensava forse io sono polizia. Ha visto, no, uomo semplice. E me l'ha fatto così, così, hanno che voi? Che voi? Voi state contando qui, un posto di preghiera, non un posto di... Vai, vai, vai da qui, vai! Chi sei tu per dire a noi che fare? Vai, vai da qui, vai! Così hanno detto a lui. Quindi loro con la barba mi hanno fatto vai. Io faccio a voi con la barba vai. Sa di chi? Io vi ce l'ho una domanda. Questo che ha contato le dollari, dopo 120 anni andrà al cielo, che diranno a lui? Tu di Shabbat tagliava le capelli delle persone. Ogni Shabbat, 5-10 persone, tu tagliava le capelli. Lui dice, io? Lui, ma io ho fatto, sì. Tu non la sai che lo che tu hai fatto ha causato a un altro ebreo di aprire il suo negozio di Shabbat. Questo è Mishpat. Sadikim, ai ai ai. Uno arriva dopo 120 anni e non lo sa che lo sta aspettando là. Non possiamo immaginare le nostre cose che hanno causato. Quanto uomo deve essere attento, a volte una parola, a volte una gesta, a te ti sembra una cosa semplice. Però tu non sai che hai causato. Baruch Hashem è anche al contrario. Può essere che hai causato anche mitzvot. Se tu fai esempio bello, tu fai cosa carino, chissà che effetto buono hai fatto. Dicono le maestre, due uccelli, uno viene sciartato, uno viene mandato via. E il primo uccello è l'azione che hai fatto, e il secondo uccello è lo che hai causato. Questa azione che hai fatto è ucciso, va bene, hai fatto capparà, però quello che è andato, chissà. Prima interpretazione. Seconda interpretazione non è questo. Dire maestri, tu sai qual è il peccato più grande? Il peccato più grande è che il tempo che tu hai destinato per fare un peccato potevi destinare per fare il bene. Quindi se io ti punisco per il peccato non sufficiente, io ti devo punire per tutte le cose buone che potesti fare nel stesso momento. Sa di chi, quando un uomo va a chiacchierare un'eretta al bar e parlare male su tutto il mondo, lasciamo stare che lui fa un peccato, chiacchierare male su tutto il mondo, perché di solito quando si chiacchiera tanto, su chi si chiacchiera? Su altre persone, su chi fai parlare? Su tu stesso, 2 minuti hai terminato, hai smesso di parlare. Il problema non è questa oretta che hai parlato. Il problema è questa oretta che potevi fare. Potevi aiutare qualcuno, potevi lavorare, potevi andare al tempio, potevi fare una lezione, potevi cercare un povero. Quante cose potevi fare in questo momento? Dire, maestri, noi a Rosh Hashanah chiediamo a Kadosh Baruch Hu, noi vogliamo espiazione non solo per i nostri peccati, però le colto le dotam. Per tutte le cose che abbiamo causato con i nostri peccati, o tutte le cose che potevamo fare e non abbiamo fatto. Questo è lo che noi vogliamo, la espiazione. Però c'è che traduce generazione le dotando ai suoi figli. Qual è il collegamento tra le figli di Rosh Chodesh? O qual è il collegamento tra le figli e la Shonara? Le maestre dicono che antiquamente, quando si facevano sacrifici a Bet HaMikdash, c'erano le Ma'amadot. La Gemara in Masechet Tanit racconta che la gente entrava dentro il tempio e digiunavano. Non tutti, c'erano tot persone, c'era un ordine ogni settimana, altre persone, e digiunavano. E mercoledì digiunavano, perché digiunavano mercoledì? Che Has Veshalom le figli non moriranno della malattia che si chiama Ascara. Così c'è scritto. Qual è la malattia di Ascara? La Gemara in Masechet Brachot dice che ci sono 903 tipi di morti. Così dice la Gemara. Gimmatria della parola Tozzaot, c'è scritto in David Amelech Lamav e Tozzaot, Gimmatria 903 tipi di morti. E il morto più bello, dice la Gemara, è il morto del bacio. Sì, Kadosh Baruch Hu si avvicina all'uomo e la sua anima, come una calamita, esce dal corpo subito. Bacio di Kadosh Baruch Hu, senza sofferenza, senza niente. Dice la Gemara, è come un cappello che è caduto a un bicchiere di latte, così esce, esce. Però dall'altro lato, la morte più grave è la morte della soffocazione. Rashi dice che si gonfia il golo e lui non riesce a respirare, e questo si chiama Ascara. Dice la Gemara, è come prendere un cordo grande e mettere dentro il buco dell'ago che è piccolo, e tu con forza la puoi fare entrare. Fa parentesi, chi è anche morto di questa malattia Ascara? Adesso la storia di Rabbi Akiva. Una delle cose che abbiamo all'inizio dell'Omer è luto. È luto per chi? Per le 12.000 coppie di alunni di Rabbi Akiva, 24.000 alunni di Rabbi Akiva sono morti. Perché? Shelo chibdu echad et hasheni. Non è oggi questa la lezione, bene, da Bezrat Shem parleremo ancora, perché uno non dava onore all'altro. Dice la Gemara, va bene, di che morto sono morti questi 24.000 alunni? Dice la Gemara di Ascara, soffocazione. E adesso la domanda. Perché mercoledì si digiunava? Perché le bambine non muorono dell'ascara. Che vuol dire bambini di ascara? Mai sia, c'è una cosa, mai sia, non si mai, voglio mai parlare dei bambini che dormono, è una cosa saputa, va bene, c'è questa, si può morire, caso non mai sia. Ma dice il Midrash, tu sai perché è mercoledì? Perché mercoledì furono creato la luna e il sole. Adesso dobbiamo capire qual è il collegamento tra mercoledì, la morte dell'Ascara e la luna del sole. La prima cosa che dicono i maestri è che l'Ascara avviene per peccati della lingua, per peccati delle cose che tu parli. Perché? Perché uno soffoca, perché non ce l'hai aere, che c'è bisogno per parlare? C'è bisogno aere. E per questo chi parla la Shonara, uno dei peccati può essere questo. Qual è il collegamento alla luna e al sole? O qual è il collegamento alle bambine? Ma voi dovete sapere, tzaddikim, che c'è un collegamento tra le parole e la milah. Come si dice in ebraico parole? Milah, parola. Anche fanno un numero con 85, sì, come la bocca. Pe, che è bocca, e milah, fanno lo stesso numero con valore. Però c'è un'altra cosa che viene chiamata milah. E questo è il Brit Milah, quando il bambino ha 8 giorni, che anche in questo parasha abbiamo tutti due cose. Viene tagliato il prepuzio. Ma sì, qual è il collegamento tra la bocca e il prepuzio? Perché tutti e due vengono chiamati là? Perché tutti e due fanno 85? Perché tutti e due fanno bocca? Nel senso, tutti e due sono una bocca, tutti e due hanno un'apertura di cose che escano. Ma dicono i maestri che è legato. Non possiamo capire, però anche uno si vedete sotto l'altro. Si vedete l'apertura della bocca, sta nella stessa altezza, sì, dell'apertura del brit che c'è sotto, se siamo nella stessa linea. Queste maestri dicono, sono cose cabalistiche, quando uno fa peccato della Milà, arriva fino al Daat, al posto più alto, fino al cervello, perché il cervello si sta sotto e sopra la Milà. E per questo uno sa che per fare i peccati della Milà c'è bisogno del cervello, c'è bisogno dei pensieri, un'azione non è sufficiente, c'è bisogno del mood, c'è bisogno qui. Anzi, senza azione, uno solo qui può fare il peccato. Quando uno dorma, faccio un po' seminare al vano senza fare niente, perché? Perché qui nella testa e viene tutto del Daat, che Daat sta sopra la bocca, c'è tanto di parlare, non è questa la lezione però. È legato. E per questo viene mai sì che uno che la sua bocca è sporca, sicuro fa peccati della Mila, così dicono i maestri. Quindi se vedete uno nella strada che parla sporca, sappi, senza controllare, che anche ci sono problemi della mela. Uno è legato all'altro. Quindi per questo è il primo collegamento che abbiamo trovato tra le Hadshon, le morti delle bambini e le parole lasciate da questo forse, però quella è la storia della luna. A Sadiki, noi ogni volta al mese che facciamo? Facciamo Birkat HaLevana. Quando terminiamo fare Birkat HaLevana, diciamo tre volte Shalom Aleichem, così c'è la usanza di fare Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Qual è la traduzione di Shalom Aleichem? Lascia su di te. Perché diciamo Shalom Aleichem dopo che facciamo Birkat HaLevana? Qual è il collegamento tra Birkat HaLevana e Shalom Aleichem? Una delle risposte è che noi in Birkat HaLevana diciamo un versetto molto forte, tipo l'Alehem Emata Vafahad. Che voglio dire? Che caderò la paura, il temore sulle nostre nemici. Dio dei maestri, quando tu dici queste parole, quelli che sono intorno di te hanno paura. Chissà quando tu dici queste parole su chi stai pensando. Se quando tu dici tipo la lente cade su di loro, sì, la paura, la temore, stai pensando su Khomeini, il mascemo che già è morto, o chissà stai pensando su tuo fratello ebreo Maisia che è al lato di te. E per questo dicono nei commentatori delle cose, perché dopo e Birkat diciamo Shalom Aleichem, per subito dire no, no, non siate te, Shalom Aleichem, vi voglio tutti bene. Io quando ho detto questo versetto non ci ho pensato su di voi, ho pensato su Hezbollah, Hamas, tutta questa roba là, non ci ho pensato su di te. Questa è una delle risposte, perché si dice Shalom Aleichem. Un'altra risposta di grande maestro è che il primo che ha parlato la Shonara è la Luna. E adesso uno può dire, scusa, la Luna non ha parlato alla Shonara. Dove è la Shonara? La Luna ha detto così. Noi, così ha detto HaKadosh Baruch Hu, noi, chi è noi? Io e il Sole. Non possiamo che due re governano sulla stessa sedia. Così. Non possono due re avere la stessa corona. Sì? Chi ha detto HaKadosh Baruch Hu? A me non c'è problema. Tu diventerai piccolo. Però dove sta la Shonara? Ha parlato la Shonara? Non è la Shonara questo? Le maestre, sì. Lei non ha detto io non posso che noi due governiamo. Non ha detto io. Ha detto noi. Che vuol dire noi? Non solo io ho questo problema. Anche il sole si lamenta. Il Bemet Midrash dice che il sole era zitto quando la luna ha parlato, perché era zitto? Aveva bisogno di dire subito: no, non è vero, per me non c'è problema, possiamo governare insieme. È lui che ha il problema. Dice Midrash che il sole non voleva governare la luna. Ma questo era zitto, ha detto poveraccio, adesso che si arrabbia su di lui, non lo voglio vergognare, era zitto. Quindi, e luna ha parlato anche sul sole quando ha parlato nella forma noi, invece di parlare nella forma io. Quindi il primo che ha parlato la Shonara è il primo che ha iniziato a litigare il sole e la luna. E per questo subito dopo Birkat HaLevanah che facciamo? Diciamo Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Vogliamo fare pace. Vogliamo questa Kitug, si chiama Kitug HaLevanah. Fino a oggi questo Lashon Hara, questo odio è lo che ha portato tutti i problemi. Che noi sappiamo che l'esilio è per l'odio gratuito. Tzadikim, il tempo sta passando, c'è tanto di approfondire ancora di più su questo Lashon Hara e la luna, come è tutto è legato. E per questo dicono le maestri, quando HaKadosh Baruch Hu ha voluto far uscire il popolo ebraico d'Egitto, lui ha detto questo mese sarà il primo mese di tutti i mesi. Perché? Perché c'è importanza di insegnare al popolo ebraico la storia del capo mese. Fra parentesi c'è un Midrash molto bello che dice che Kadosh Baruch Hu ha insegnato al popolo come si fa. Sono sceso l'angelo Michael, il Gabriele, e a Kadosh Baruch Hu ha messo alla sua destra Moshe Rabbeinu, alla sua sinistra Aaron. Come si fa Bedin? Come si santifica il mese? C'erano tre giudici, venivano due testimoni, i testimoni venivano investigati. Quindi dice il Midrash che Kadosh Baruch Hu ha voluto insegnare al popolo come si fa. Quindi ha fatto un piccolo show, sì, Hollywood. È venuto a Kadosh Baruch Hu, si è seduto, alla destra sua Moshe, alla sinistra sua Aaron, sono entrati le due testimoni, Michael e Gabriel, e a Kadosh Baruch Hu ha iniziato a chiedere a loro che, come ha visto la luna, l'aveste vista così, ha visto così, per insegnare a Moshe, Aaron e al popolo che domanda si fanno le testimoni per santificare il mese. Fra parentesi, perché la santificazione del mese deve essere controllata dall'uomo? Noi sappiamo che ogni 29 giorni e 12 ore la luna si rinnova. Come abbiamo saputo? C'è una cosa matematica che noi già sappiamo già da migliaia di anni, forse fu scoperto 80 anni fa da NASA. Noi già migliaia di anni sappiamo esattamente l'eclipse del sole, della luna, come fare la matematica. E lei la sa che la fa. Dice a Kadosh Baruch Hu, io voglio che le cose dipenderanno da te. Tu sei quello che deve santificare il mese. Anche che possiamo fare la matematica. E per questo la prima mitzvah che viene insegnato è questo. Insegnarti che qual è il primo zodiaco? Il primo zodiaco non è Tishrei. Il primo zodiaco dei 12 zodiaco è Nisan, Talè, è il capretto. Per questo anche abbiamo bisogno di prendere un capretto e tagliarlo sul letto. Per dirti una cosa, questo mese sarà il primo mese da voi. Voi non andate secondo Tishrei, voi andate secondo le zodiache, secondo Nisan. Perché? Per dire che Am Israele al di là del zodiaco. Voi sceglierete quando inizierà il mese. Non è il zodiaco, non è il Mazal che governerà su di te. Sei voi che governate su di lui. Tzadikim, per portare al Mashiach dobbiamo sistemare la luna. Uno. Dobbiamo santificare, santificare tutti, santificare le mesi, santificare il Shabbat, santificare le Moadim, santificare le mesi. E due, dobbiamo sistemare le bocche, quello sopra e quello sotto. E queste tre cose, tzaddikim, è la chiave. E per questo quando si dice che per odio gratuito siamo esiliati, è vero, perché odio gratuito è nella bocca. E il Roveta era con spine. Per spine di Shindrash pur le parole che parlavano uno sull'altro. E per questo subito dopo Pesach abbiamo Shemini e Tazria Metzora. Per dirti vuoi sistemare, vuoi portare Mashiach, anche tu puoi portare Tzadikim. Vi dico, Mashiach sta arrivando. Tutti i segni ci sono, tutti i segni ci sono. Stiamo fino a qualche anno fa, fino al Covid, tutto sembrava una vita così tranquilla. Del Covid tutto è cambiato. C'era Covid, e dopo c'era 7 ottobre, e dopo c'era Iran, c'era Hamas, c'era Hezbollah, c'era Russia, c'è Putin, c'è Ucraina. Si vede, il mondo si sta scaldando, c'è Venezuela, c'è Trump, c'è migliaia di cose, ma manco capiamo. Siamo arrivati a un punto che manco capiamo adesso che vogliono fare, nessuno capisce più che vogliono fare. Manco so se loro, manco so se Trump da notte si dorme la sa, non lo so. Non so se anche se gli irani sanno chi governa, chi sceglie, quando vanno, chi fa. Non si sa, di chi, non si sa. Perché HaKadosh Baruch Hu sta giocando con marionetti, loro sono le marionette di HaKadosh Baruch Hu sta giocando con loro così. E quando HaKadosh Baruch Hu fa così, o che vuole arrivare a un punto, le punti non sono le miracoli che succedono, le miracoli servono solo per arrivare a un punto. Tutti i miracoli, le 10 piaghe, non è per le 10 piaghe, è per arrivare a ricevere la Torah, per la rivelazione di HaKadosh Baruch Hu. Che Bezrat Hashem possiamo se merite vedere la rivelazione di HaKadosh Baruch Hu bimera be'amenu amen, Shabbat Shalom.